Le 9:02 minuti, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, questa è Prisma. Come tutti i venerdì, in onda da quest'ora fino alle 10:30. La prima pagina di oggi ancora dedicata a quanto sta succedendo in Emilia-Romagna. Tra poco col nostro inviato Mattia Guastafierro, e poi cercheremo di ragionare anche sulle cause più profonde di quanto è avvenuto. Parleremo di un possibile inquinamento dell'acqua qui in Lombardia, un'analisi, una ricerca di Greenpeace. La Turchia ha una settimana dal ballottaggio per le elezioni presidenziali. E infine, lo sapete, da qualche giorno stiamo anticipando, presentando i tantissimi dibattiti che faremo nella tre giorni di festa, o gli Unidis Pop, la festa di Radio Popolare, 9, 10 e 11 giugno. Segnatevi le date, sul nostro sito c'è già un programma di massima, la possibilità di acquistare i biglietti e tutte le informazioni necessarie. E allora ve lo preannunciavo subito in diretta con Mattia Guastafierro. Ciao Mattia, benvenuto.
Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ma dove ti trovi intanto? Stai girando per le zone alluvionate in questi giorni? Dove sei adesso?
Ah, in questo momento mi trovo in un altro hub di raccolta delle persone sfollate, evacuate in questi giorni dalle varie zone della Romagna e della bassa Romagna, soprattutto interessate dalle alluvioni. Questo hub si trova in un istituto tecnico industriale, l'istituto tecnico industriale Nullo Baldini, che si trova più o meno in centro città, è una scuola superiore. E siamo nella parte della palestra dove ci sono i campi da basket, i campi da pallavolo, sono stati riconvertiti, come potete immaginare, con brandine, lettini e punti ristoro dove si distribuisce il cibo, e pieno di persone che sono qui probabilmente da giorni e non hanno una casa dove stare, quindi hanno trovato riparo in questa zona, uno dei tanti hub per sfollati che sono stati allestiti in questi giorni nel comune di Ravenna.
Incredibile, Mattia, questa cosa. L'altro giorno ti ascoltavano gli ascoltatori in un cinema rivisto subito nel giro di pochissimo tempo, è diventato un hub per sfollati. Dopo manderò in onda una tua intervista alla direttrice di un museo, altro luogo che nel giro di un paio d'ore è diventato un centro di raccolta per gli sfollati, la scuola. Insomma, il territorio sta rispondendo a questo bisogno, che è uno di quelli principali in questo momento per le migliaia di sfollati.
Sì, sta rispondendo, è anche un po' il segno della grande forza di volontà di queste persone, di questi abitanti romagnoli, molto ospitali. Sicuramente si cerca anche di sdrammatizzare, di prenderla con filosofia, ci si dà da fare, soprattutto ci si dà una mano l'un l'altro, e questo è il segno, la testimonianza di quanto sta accadendo. In questo momento Alessandro è ritornato a piovere, sta piovendo, una pioggia lieve, però insistente, abbastanza fitta, e dunque le condizioni meteo che peggioreranno anche nelle prossime ore, anche domani, e quindi ancora non si sa bene come poi la terra, il territorio risponderà, come i canali risponderanno a questa nuova ondata di pioggia, se ci saranno altre situazioni problematiche. Alessandro, a fianco a me c'è Widad Baccalì, che è una parlamentare del Partito Democratico, originaria di Ravenna, se non sbaglio, giusto Baccalì?
Sì, sono ravennate.
Ecco, innanzitutto partiamo da quello che è questo hub. Ho visto ci sono in questo momento soprattutto persone straniere, perché immagino non hanno una rete familiare abbastanza estesa dove poter trovare riparo e ospitalità da parenti e amici, e quindi sono soprattutto qui in questo centro.
Sì, questo è un centro che ha, diciamo, una capienza sui 120-130 posti. In questo momento ne abbiamo una settantina, perché man mano che arrivano le persone, i nuclei, soprattutto quelli con bambini, li ricollochiamo nel più breve tempo possibile presso alberghi o appartamenti, in modo che possano essere anche più comodi, però qui ovviamente c'è c'è, insomma, c'è tutto dove dormire, abbiamo da mangiare, spazi per bambini, insomma tutto quello che può essere un'accoglienza dignitosa. Sono sì famiglie, alcune di origine straniera, abbiamo anche molti ovviamente insomma ravennati, ma in realtà tutti sono ravennati per noi, però questo è lo spazio, e sì, dove non c'è una rete familiare sicuramente questo è il primo punto d'appoggio, però appunto poi ricollochiamo.
E dicevamo, la palestra riconvertita con i lettini per ospitare quante più persone possibili qui nel campo da gioco di pallacanestro. Baccalì, adesso sta piovendo, si teme che nelle prossime ore potrebbero arrivare nuove persone sfollate da varie zone della Bassa Romagna?
Allora, noi in realtà abbiamo già in questo momento dato mandato di evacuazione immediata per altre frazioni, sempre del comune di Ravenna, quindi Piangipane, Santerno, sono due frazioni qui vicine, qui a 10-12 chilometri, che appunto stanno in questo momento evacuando, quindi sì, ci possiamo aspettare altre famiglie in arrivo.
E guardiamo adesso più in là, perché prima o poi l'emergenza finirà naturalmente e ci sarà da ricostruire, da ripulire le strade, riparare gli argini, insomma un grande lavoro da fare che immaginiamo durerà molto tempo.
Sì, questo, come abbiamo già detto, è un evento, una tragedia che ricorda nelle sue dimensioni anche quello del terremoto, quindi noi abbiamo bisogno di agire in quel modo, con quella portata di risorse, di velocità nel ricostruire, nel ripulire, nel rimettere in piedi le aziende che in questo momento sono in ginocchio, le famiglie che hanno perso tutto o che comunque sono anche loro in difficoltà. Quindi abbiamo bisogno di una legge speciale immediata, risorse proporzionate a quello che sta succedendo in questi territori e appunto procedure che permettano a queste risorse di essere spese e arrivare qui sul territorio nel minor tempo possibile.
Le risposte che sono arrivate dal governo in questi giorni, il ministro Piantedosi che è venuto qui in queste zone, il ministro anche Pichetto Fratin, se non sbaglio, si è recato.
Ti abbiamo perso.
Ci chiede di più.
Io credo che in questo momento tutte le istituzioni a tutti i livelli devono lavorare, qui c'è una grande cultura di governo, una grande cultura istituzionale, quindi questo è il momento dove la filiera deve funzionare bene. I sindaci, le sindache sono sul fronte dal primo minuto, sono al fianco delle loro popolazioni, così come la Regione Emilia-Romagna e anche il governo, insomma dal primo stato di emergenza che è stato emanato con quanto è successo a Faenza nelle scorse settimane. Adesso ovviamente la zona si è ampliata e così anche le province coinvolte di questa regione, quindi deve continuare questa collaborazione tra le istituzioni. Questo non è il momento né di fare polemiche né di saltare su questioni, ma è il momento della massima concentrazione, e il primo pensiero è quello di innanzitutto mettere in sicurezza le persone e salvarle, ma dopo appunto c'è un dopo molto complesso, molto grande, e tutti quanti devono fare la loro parte.
Alessandro, ci sentite ancora?
Certo, sì, è risaltato perfetto. Per pochissimi secondi, ma adesso okay. La linea è perfetta.
Un'ultima domanda per la deputata Baccalì, che ringraziamo, riguarda un po' quella che è la prevenzione del territorio. Si è parlato molto della cementificazione di queste aree, della mancata ripulitura degli argini, insomma del dissesto idrogeologico, tutte questioni che hanno a che fare con le cose che non sono state fatte per la prevenzione ambientale di questo territorio. È qui la causa di quello che è successo in questi ultimi giorni?
Direi che appunto la priorità negli anni scorsi, tra una delle priorità era quella di contrastare il dissesto idrogeologico. Vi do un numero, cioè questa regione ha fatto un piano da 2 miliardi sul tema del tema della prevenzione alluvioni, ma le risorse che sono arrivate si aggiravano intorno ai 10-15 milioni di euro che sono arrivate, quindi capite la proporzione tra quanto è necessario e quanto invece era stato stanziato. Quindi abbiamo bisogno di metterci seriamente nell'investire le risorse che ci sono per mettere in sicurezza i territori, quindi la fragilità in territori che in questo momento sono all'ennesima potenza, ancora più fragili di quanto lo fossero prima, ci dà la misura del fatto che questo tema è prioritario per la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza dei territori, per la per lo sviluppo di queste aree. Quindi credo che il tema, questa è una delle regioni che per prima ha fatto la legge sul tema del consumo di suolo, quindi su questo.
Ma si è cementificato troppo negli anni, si è consumato troppo suolo negli ultimi decenni?
Ma io credo che il modello di sviluppo passato sia un modello non più sostenibile, questo lo abbiamo credo visto tutti e capito tutti, e quindi quello che è stato appunto la legge sullo stop al consumo di suolo che è stata fatta negli anni scorsi, il piano, quello che vi dicevo appunto, che richiedeva almeno 2 miliardi per mettere in sicurezza i territori più fragili, la parte collinare, le ripuliture dei fiumi, cioè, tutte quelle cose che vanno fatte a sistema e in regime di prevenzione. Quindi adesso dobbiamo mettere in campo non solo la ricostruzione, non solo le risorse di cui parlavamo prima, ma anche un piano serio, pluriennale, di prospettiva, perché questo territorio venga protetto, così come la cultura della prevenzione, che non credo sia un tema solo emiliano-romagnolo, ma è ovviamente italiano, perché questo è un territorio, quello italiano, complesso, fragile, che va messo in sicurezza.
Grazie deputata Baccalì, grazie Alessandro, a te.
Grazie Mattia e buon lavoro.
Alla prossima, a dopo.
E vi dicevo, vi raccontava anche Mattia che si trova in questo momento in una scuola rivista nel giro di poche ore per accogliere gli sfollati. Sono ancora migliaia le persone che non possono rientrare nelle loro case. Dicevamo che molti luoghi comuni della città di Ravenna in questo caso, sono stati ritrasformati velocissimamente proprio per andare incontro alle esigenze e ai bisogni degli sfollati. Beh, Mattia ieri è stato nel Museo Classis a Ravenna, è il museo della città e del territorio dove in queste ore ci sono dai 5 ai 700 abitanti di Ravenna e delle zone limitrofe sfollate, e ha intervistato la direttrice del museo, Francesca Masi.
Dalla telefonata nel pieno della notte che dice occorre uno spazio per le centinaia di persone che stiamo evacuando, a neanche 10 ore dopo siamo passate da un museo chiuso, come si chiudono i musei la notte, a un museo completamente aperto, allestito nei suoi 3 piani, anche i laboratori, le aule didattiche, il bookshop, tutte le sale superiori dove si fanno le cene, le sale museali sono state completamente coperte da una distesa di lettini che nel giro di 2 ore sono stati stesi con l'aiuto di volontari, scout, protezione civile, ultras di Ravenna e persone di classe. E abbiamo procurato i pasti, abbiamo messo a dormire non solo 700 persone, di cui 500 arrivate in 2 ore, ma anche 200 animali, erano cani, gatti, alcuni pappagalli, tartarughe. Naturalmente occorreva anche dividere gli animali per carattere, quindi abbiamo affrontato anche delle dinamiche interessanti. E stanotte, mentre giravo per le sale, mentre giravo per vedere che fosse tutto a posto, una delle cose che mi ha commosso, due cose mi hanno commosso. L'una, che tutti i lettini, tra l'altro i lettini ci sono arrivati dai bagni al mare, i nostri amici della costa ci hanno mandato, perché non arrivavano quelli della protezione civile in tempo, sono poi arrivati a mezzanotte e ne abbiamo poi aperto 800 alla fine, ma 400 lettini sono arrivati dal mare. Naturalmente qui mentre parliamo si sente ancora la sabbia in terra e la cosa meravigliosa è che quasi tutti hanno preso i lettini, li hanno girati verso le vetrine e quindi si sono creati questo mondo in cui il patrimonio era comunque una parte. La cosa che tutti mi hanno detto stamattina quando ero giù alle registrazioni per registrare le uscite era: ci vediamo col vestito della festa. E io ho capito una cosa, che finalmente noi questo museo, sono alla direzione da 3 mesi e quindi il titolo del museo, il nome del museo l'ho ereditato, quindi Museo della Città e del Territorio. E secondo me adesso è un'altra cosa questo museo, il museo è veramente il museo della città e del territorio. Prima era una cosa che si dice, no? Adesso ho sentito una partecipazione incredibile. Stamattina mi sono accorta che su tutte le vetrine bambini o persone avevano messo dei cartelli di carta con lo scotch, speriamo che venga via, con scritto non toccare. E quindi anche questa sensibilità, no? Per essere in un luogo estremamente fragile e prezioso ma accogliente. E l'altra cosa emozionante, gli animali che dormono con le persone che dormivano tenendosi per mano e siccome passavo più volte chiedendo a tutti insomma come stessero, come andasse, tutti dicevano ma che posto meraviglioso, ma che in fondo non ci è andata così male essere in un posto così bello. e per chi gestisce patrimonio che combatte da sempre con l'accessibilità, soprattutto cognitiva, del patrimonio, no? Come interessare le persone al patrimonio, vedere le persone che si addormentano nel patrimonio, penso che sia la soddisfazione più grande per chi fa questo mestiere.
Era Francesca Masi, la direttrice del Museo Classis, il Museo di Città e Territorio di Ravenna, intervistata da Mattia Guastafierro. L'ospite che c'era insieme a Mattia prima parlava comunque anche delle cause profonde di quanto accaduto, di una situazione di certo non solo emiliano-romagnola, ma diffusa su tutto il territorio nazionale, ma che lì, e le conseguenze si sono viste proprio in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, perché ricordiamo che ai primi di maggio già c'era stata un'ondata di perturbazione che aveva provocato danni non così ingenti, ma c'erano stati. E proprio di questo vogliamo parlare col nostro ospite, è Ciro Gardi, a cui do il benvenuto. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori anche.
Professore di geopedologia ed ecologia del suolo all'Università di Parma, lei professore scrive anche sugli stati generali e devo dire che è da tempo che denuncia di fatto i rischi connessi al consumo di suolo proprio nel territorio emiliano-romagnolo. Però prima di parlare nello specifico di quel territorio, le vorrei chiedere un giudizio, un commento su una notizia che oggi io l'ho trovata sul Manifesto, non so, non ho notato se anche altri giornali ne parlano, insomma, all'interno di quello che sta succedendo a un certo punto l'articolo del Manifesto dice: intanto c'è dal 2018 nei cassetti del Ministero dell'Ambiente una bozza di piano di adattamento ai cambiamenti climatici mai seriamente preso in considerazione da nessun governo, e devo dire che il pensiero è andato immediatamente ad un altro piano, ossia quello che quando ci fu il Covid si disse ma c'era un piano ma era lì, non veniva aggiornato, così. E com'è possibile? Insomma, cos'è questo piano di adattamento ai cambiamenti climatici? Perché nessuno, nonostante i segnali non siano solo di questi ultimi giorni, se n'è interessato?
Ma esattamente come dice lei, purtroppo in un contesto in cui la comunità scientifica avverte da tempo, e le evidenze sono sotto gli occhi di tutti, no? Del cambiamento climatico che porterà, tra le altre cose, a un aumento nell'intensità e nella frequenza di eventi estremi. Quindi fatti purtroppo come quelli accaduti in Emilia-Romagna, nelle Marche, ora saranno purtroppo sempre più frequenti, forse anche di intensità maggiore, e quindi un piano di adattamento e anche misure di mitigazione, perché no, sono quanto mai necessarie. Quindi io con un'espressione un po' gergale in quello che scrivevo sugli stati generali, dicevo, non possiamo sempre cadere dal pero, nel senso, queste cose ormai le sappiamo, non possiamo negare le evidenze e non possiamo sempre piangere lacrime di coccodrillo quando i fatti accadono.
In un articolo proprio sugli stati generali lei parla anche della grande cecità degli amministratori, però prima di chiederlo di questo le vorrei far commentare un'altra dichiarazione, questa del presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che di fatto dice: ricostruiremo tutto. Però alla luce di quello che sta dicendo lei, che questi eventi, dobbiamo adattarci in qualche modo a questi eventi, questo ricostruiremo tutto fa parte di questa cecità, ossia del non vedere da parte degli amministratori locali e non che dobbiamo cambiare la mentalità e la filosofia di come abbiamo usato e sfruttato il suolo nel nostro paese?
Sì, assolutamente, ritengo sia questo. Premetto, non penso la regione Emilia-Romagna, che è quella nella quale vivo, sia l'esempio peggiore, però sicuramente c'è una incongruità tra le dichiarazioni, tra quello che è l'atteggiamento nei confronti dell'ambiente da parte di un'amministrazione che uno si aspetterebbe essere perlomeno più sensibile ai temi ambientali, mentre invece nei fatti io notavo questa cosa viaggiando in regione, percorrendo la regione ultimamente in più direzioni, che io li chiamo questi reticolati arancioni, questi reticolati di plastica arancione che vengono posti nelle aree di cantieri, ma sono ovunque, veramente. Se uno pensa solo alle opere previste, sembra che dopo il Covid ci sia stata un'euforia generale, cioè allargamento della 14 fino allo svincolo per Ravenna, allargamento della 13, cioè della Bologna-Padova, e poli logistici, e chi più ne ha più ne metta. Ogni comune si vuole fare, continua a volersi fare le proprie lottizzazioni, questo anche nell'ottica di una legge urbanistica che forse aveva nei proclami, nelle dichiarazioni di intenti, delle buone idee, cioè arrivare prima o poi al consumo netto zero di suolo, ma nei fatti questo non è così. Cioè, secondo me dobbiamo capire che tipo di sviluppo vogliamo, se lo vogliamo in sintonia con la natura o contro natura in un certo senso. Forse dobbiamo veramente imparare anche dalla saggezza e dalla capacità di del passato, no? Nel senso che io guardavo anche l'altimetria delle zone più gravemente colpite, adesso ad esempio Lugo, c'era questa saggezza che portava anche nelle aree di pianura che sembrano piatte come tavole da biliardo, ma nel costruire in quelle zone che sono leggermente più rilevate. Infatti se qualcuno si prendesse la briga di andare a vedere le altimetrie, vedrebbe che il costruito antico era nelle zone un po' più rilevate, e forse adesso ha meno acqua di quanto non ne abbiano le espansioni successive che sono state costruite senza troppo cura in questi dettagli.
Professore, non c'è anche un problema che si guarda spesso, troppo spesso forse al micro, e mi vado a spiegare, i piani di governo del territorio comunali di un comune accanto all'altro, che non si parlano, non si coordinano, quando invece, e lo viviamo anche ad esempio per la qualità dell'aria nella pianura padana, non possono essere dei piani comunali, provinciali o regionali a essere efficaci contro il problema, perché questi eventi non si fermano ai confini amministrativi, ma bisognerebbe riuscire a coordinarsi in un'area più vasta?
No, assolutamente, concordo, cioè nel senso, questo tipo di problemi ambientali soprattutto sono che si tratti di qualità dell'aria o di piani di bacino, di piani urbanistici, assolutamente non dovrebbero avere la valenza locale, ma dirò di più, si assiste purtroppo anche a piccoli egoismi per quanto riguarda, poniamo uno dei temi attuali, i poli logistici. Non c'è coordinamento tra i comuni, cioè non serve accaparrarsi che ogni comune abbia un polo logistico, però con interessi di basso orizzonte, di limitato orizzonte, non c'è un coordinamento effettivo, ma ognuno corre ad accaparrarsi l'infrastruttura che ritiene possa dare uno sviluppo che poi non è mai uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo effimero e di breve durata.
Un ultimissimo, uno dei... sì, prego.
No, uno dei temi è chiaramente, si parla, sento delle critiche assurde nei confronti degli ambientalisti. È vero, c'è un certo tipo di ambientalismo che si oppone in modo preconcetto a qualsiasi tipo di opera, e questo non va bene. Alcune opere possono essere utili, ma non è sicuramente col cemento, con mega impianti, mega dighe. Bacini sì, bacini per accumulo, anche per fronteggiare la scarsità estiva, ma non mega impianti come ora si pone la soluzione dei danni creati dal cemento con altro cemento, altre opere devastanti. Non è questa la via, sicuramente.
Il governo ha annunciato 30 milioni di euro per far fronte all'emergenza, ma sembra che appunto l'approccio sia sempre e solo emergenziale, quando invece servirebbe la prevenzione. Se dovesse indicare in un minuto una priorità del fare per il prossimo periodo, quale sarebbe?
Ma io ad esempio mi chiedo, molto banalmente, situazioni come questa sono drammatiche. Noi ricordiamo, o ricordiamo perlomeno da fonti storiche, le sciagure altrettanto grandi che ci furono l'alluvione di Firenze, quella del Polesine. Ora io mi chiedo, nei piani, ad esempio tra le grandi opere da realizzare, a parte il Ponte sullo Stretto, penso alla città di Firenze, si pensa a uno stadio nuovo per la città di Firenze, ma siamo sicuri che la città di Firenze abbia un piano per prevenire una sciagura del genere che, vista la frequenza di questi eventi, non è così lontana dal poter capitare? Quindi, invece di fare uno stadio nuovo, perché non facciamo un piano serio di prevenzione? Che in cosa consiste? La prevenzione consiste sia in laddove ci siano dei corsi d'acqua che possono avere picchi di piena di questo tipo, o anche casse di espansione, ma sicuramente in un governo più attento del territorio, sicuramente limitare il cemento, limitare le impermeabilizzazioni del suolo, il consumo del suolo è un'altra misura. Poi, perché no, anche bacini per l'accumulo, ma non grandi opere, e anche attenzione al governo del territorio montano, che purtroppo è in continuo abbandono, ma abbandono non bisogna pensare che laddove ricresce la foresta, se non governata, sia necessariamente un aspetto positivo. La crescita del bosco è una cosa sicuramente positiva, ma il presidio del territorio è qualcosa che va mantenuto e va anche pagato e finanziato.
Professor Gardi, la ringrazio moltissimo. Ciro Gardi, professore di geopedologia ed ecologia del suolo all'Università di Parma. Buona giornata.
Grazie e arrivederci.
9:28 minuti, diamo la linea alla redazione per gli aggiornamenti. Noi ci ritroviamo subito dopo. Le 9:39 minuti, siete all'ascolto di Prisma, questa è Radio Popolare. Alessandro Braga con voi fino alle 10:30. In questa parte di trasmissione ci occupiamo di una vicenda che ieri sui siti locali, milanesi in particolare, ma anche sui nazionali, ha avuto forte eco. Questa ricerca, queste analisi fatte da Greenpeace, Greenpeace Italia, che di fatto dicevano nelle acque potabili degli acquedotti lombardi c'è una forte presenza, cioè una presenza meglio, di PFAS, sono delle sostanze che hanno delle conseguenze negative sugli organismi umani. Poi ieri pomeriggio gli enti gestori hanno detto che non è così, che le acque analizzate non sono quelle che escono dal rubinetto, ma sono le cosiddette acque grezze, hanno chiesto una rettifica. E poi, andando a guardare bene questa ricerca di Greenpeace, loro stessi dicono che dei circa 4.000 campioni analizzati, richiesti in una certa maniera, poi capiremo come, non tutti appunto erano le acque da rubinetto, perché non tutte le ATS e gli enti gestori avevano fornito i campioni di quel tipo. E quindi, insomma, spieghiamo che non è che c'è l'allarme ad aver bevuto un bicchiere d'acqua del rubinetto, non facciamo allarmismi ingiustificati, ma proviamo a capire effettivamente cosa dice questa ricerca di Greenpeace, che tra l'altro arriva in territorio lombardo dopo che qualche tempo fa era stata fatta un'inchiesta simile per quanto riguarda il Veneto. Poi andremo ad ascoltare e a capire anche quella situazione. Detto questo, vi faccio sentire l'intervista che abbiamo realizzato ieri con Giuseppe Ungherese. Giuseppe Ungherese è responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace Italia, che ci ha spiegato esattamente cosa hanno fatto e quali possono essere le conseguenze e anche le soluzioni. L'intervista parte andando a spiegare appunto cosa sono i PFAS.
Per PFAS si fa riferimento a un ampio gruppo di sostanze chimiche di sintesi prodotte solo ed esclusivamente dalle attività umane, a partire proprio dagli anni, fine degli anni 40 del secolo scorso. Tra le primissime applicazioni in cui vennero utilizzate ci fu proprio il progetto Manhattan, quello che diede poi origine alla bomba atomica. Sin da allora hanno avuto un massiccio utilizzo in numerosi processi industriali e beni di consumo che utilizziamo quotidianamente nelle nostre case. E a partire proprio quasi dalla metà del secolo scorso, queste sostanze ormai hanno dato luogo a una delle più gravi contaminazioni globali, perché non c'è angolo del globo che sia esente da questa contaminazione, tant'è che le troviamo nelle calotte polari e addirittura nel latte materno delle orse polari. E non sorprende il fatto che le troviamo anche a casa nostra, in campioni di acqua, di alimenti, addirittura sono presenti anche nell'aria e nella pioggia. Tant'è che, diciamo, secondo gli scienziati, questa contaminazione ha sforato il corrispondente limite planetario, ovvero quel valore che ci indica un sistema in equilibrio.
Dicevi che sono stati utilizzati in ambito industriale in tantissimi settori, qualche esempio?
I PFAS sono stati impiegati, forse lo sono ancora, nel settore tessile, abbigliamento, perché conferiscono ai prodotti proprietà idrorepellenti e antimacchia, ma vengono utilizzati ad esempio per produrre il rivestimento antiaderente delle comuni pentole che utilizziamo in casa nostra. Vengono utilizzati ad esempio negli imballaggi in carta, in alcune schiume antincendio. Insomma, l'elenco è veramente lunghissimo.
Questa indagine che avete fatto ha dimostrato la presenza di queste sostanze nelle acque lombarde che sono destinate al consumo umano. Qual è il rischio?
Noi nei Greenpeace nei mesi scorsi, tramite istanza di accesso agli atti, ha chiesto agli enti preposti, agli enti gestori, i dati circa la presenza di PFAS nelle acque lombarde ad uso potabile. Gli enti ci hanno fornito un gran numero di campioni, però non per tutti possiamo essere certi che quell'acqua lì esca effettivamente dai rubinetti. È l'acqua che è presente negli acquedotti lombardi. E abbiamo scoperto che di tutti i dati che ci sono stati restituiti, circa il 20% è positivo alla presenza di queste sostanze. L'acqua è una delle principali fonti di assunzione di queste sostanze nel nostro corpo, perché queste sostanze poi, una volta entrate nel nostro corpo, vengono bioaccumulate e quando sono nel nostro corpo possono generare tutta una serie di effetti negativi anche sulla salute umana, perché i PFAS sono noti per essere interferenti endocrini, ovvero sostanze che vanno a simulare il comportamento degli ormoni una volta entrate nel nostro organismo e quindi vanno a dare dei falsi segnali al nostro corpo, influenzare una serie di processi metabolici, quali il metabolismo degli acidi grassi, ad esempio, i livelli del colesterolo, ma anche possono generare problemi sulla fertilità. Sono numerose purtroppo le patologie che sono associate all'esposizione di queste sostanze, tra cui alcune forme tumorali.
Ma questo vuol dire che nell'acqua degli acquedotti lombardi ce la siamo bevuta, l'abbiamo usata per lavare i panni, per cucinare, per irrigare i campi, per tutte queste attività?
Questo non lo possiamo dire con certezza per ogni singolo ente, perché non tutti ci hanno restituito i dati di come è l'acqua effettivamente al rubinetto. Certo è che diciamo, queste sostanze sono presenti negli acquedotti lombardi e rappresentano un rischio, perché possono essere eliminate, ma con sistemi molto costosi di filtraggio che poi generano ben altri problemi per lo smaltimento a fine vita di questi filtri. A nostro avviso la soluzione migliore è quella di intervenire a monte, cioè fare in modo che queste sostanze non finiscano nelle acque destinate al consumo umano, perché solo così riusciremo a garantire, a tutelare la salute di ognuno di noi.
In questo caso deve essere la politica, devono essere le amministrazioni ad agire. In che modo?
Da tempo Greenpeace chiede al governo e al Parlamento di impegnarsi per portare avanti un iter che vieti la produzione e l'utilizzo di queste sostanze in tutto il paese. Purtroppo nessuna legislatura che si è succeduta negli ultimi anni ha preso mai in carico questo problema. È necessario, diciamo, riconvertire l'industria con produzioni più sostenibili, anche perché nella stragrande maggioranza del settore industriale in cui queste sostanze vengono impiegate esistono alternative più sicure per l'ambiente e per la salute, per cui la politica deve fare la sua parte e accompagnare il sistema industriale verso un futuro che sia a minore impatto ambientale.
Hai parlato degli acquedotti lombardi, avete fatto una mappatura divisa per territorio e una specie di classifica tra provincia e provincia?
Diciamo che in base ai dati che ci sono stati consegnati abbiamo potuto verificare quali fossero i campioni con più problemi relativamente alle singole province. E casi più critici sono presenti sicuramente nelle province di Lodi, di Bergamo, ma anche nell'area milanese. Dei dati che ci sono stati forniti, un campione su tre della città di Milano presenta PFAS al proprio interno.
Un'ultima cosa, avete, una volta visti questi dati, fatto un rapporto, un raffronto con altri paesi europei o mondiali per capire le differenze?
La scienza negli ultimi anni ha fatto degli enormi passi avanti, tant'è che le nazioni che più si stanno adoperando per mettere un freno a questa contaminazione indicano valori veramente minimi a tutela della salute per la presenza dei PFAS nell'acqua potabile. Dal confronto che abbiamo fatto dai dati ottenuti per la Lombardia con valori vigenti o proposti in Danimarca o negli Stati Uniti è emerso che praticamente in alcuni casi le acque lombarde non rispettano questi limiti più restrittivi presenti appunto in Danimarca e Stati Uniti.
Così allora Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace Italia, in relazione appunto a questa ricerca che hanno fatto sulle acque in Lombardia, vi dicevo che la questione è uscita ieri per quanto riguarda la Lombardia, ma che qualche tempo fa era già stato sollevato un problema simile in Veneto. E allora Massimo Alberti, che come sempre lavora in redazione per la fattura e la preparazione di Prisma, ieri ha intervistato Giuseppe Petrobelli, che è un cronista del Gazzettino e del Fatto Quotidiano, che dall'inizio ha seguito proprio la storia dei PFAS in Veneto e questo ci ha raccontato.
Il problema scoppia nel 2013, quando l'IRSA e il CNR scoprono l'inquinamento nelle acque del Veneto e sono loro a consegnare al Ministero dell'Ambiente il dossier, il 28 marzo 2013, il primo dossier sui principali bacini idrici italiani. Il problema si manifesta in modo drammatico in Veneto perché? Perché esiste un'azienda che si chiama Miteni, che ha sede a Trissino, in provincia di Vicenza, questa è la prima ragione, nata con il gruppo Ricerche Marzotto, difatti si chiamava Rimar Ricerche Marzotto. Questa azienda ha prodotto e utilizzato i PFAS a scopi industriali. Le sostanze servono per trattare pelli, impermeabilizzare pellicole, per esempio anche pellicole fotografiche, quindi hanno una serie di applicazioni molto ampia. La loro caratteristica principale è che sono resistenti all'acqua, per cui quando queste sostanze vengono assorbite dall'organismo sono di difficile smaltimento, restano attaccate nel sangue e sono a lentissimo rilascio, per quello li chiamano degli inquinanti eterni, perché non vengono smaltiti.
La quindi fanno delle analisi sull'acqua lì vicino e scoprono che ci sono queste sostanze.
Sì, ma l'acqua come si è arrivata agli acquedotti del Veneto? Tre province, Vicenza, Padova, Verona, sono interessate più di 350.000 persone, un territorio molto ampio. Perché c'è questo inquinamento e così vasto partendo da una semplice azienda? Perché è finito nella falda. Sotto il Veneto scorre la seconda falda più grande d'Europa e quindi è un enorme lago sotterraneo da cui attingono gli acquedotti, ma la falda non rimane ferma, l'inquinamento nella falda non rimane fermo, per questo è passato da nord e si è mosso verso sud, passando dalla provincia di Vicenza alla provincia di Padova e a quella di Verona, e si è creato questa grande area di inquinamento idrico che è focalizzata su 30 comuni della zona rossa, i più inquinati, e 12 della zona arancione. Perché c'è questa distinzione in due zone, la rossa e l'arancione? Perché nella zona rossa la gente beveva l'acqua fino a quell'epoca, fino al 2013, quando hanno cominciato a metterci una soluzione, beveva l'acqua inquinata in casa.
Quella del che scende dal rubinetto.
Esattamente. C'è poi una zona arancione, invece, dove l'inquinamento non è negli acquedotti, ma nei pozzi che vengono utilizzati per gli orti, ma anche per l'agricoltura. E questo determina che i PFAS entrano nel circuito alimentare perché si trasferiscono dalla falda dal terreno ai prodotti agricoli.
Oggi come si vive nelle zone arancioni o rosse? Immagino che nel tempo la politica abbia introdotto tutta una serie di limitazioni.
Sì, hanno creato dei cambiamenti nell'approvvigionamento idrico degli acquedotti, che sono andati a pescare l'acqua da altre parti, e poi sono stati introdotti dei sistemi di filtraggio e la situazione da questo punto di vista è monitorata, cioè adesso si sa la qualità dell'acqua, quella dei rubinetti, che però non è più come quella di 10 anni fa, però prima di per arrivare al 2013, dagli anni 70, quando cominciò la produzione Rimar, sono trascorsi 40 anni, la popolazione ha bevuto questa acqua inquinata, quindi nelle zone rosse adesso non abbiamo situazioni di taniche, autobotti che portano l'acqua, adesso dovrebbe essere controllata la situazione per quanto riguarda gli acquedotti, però la falda continua ad essere inquinata. E quindi anche tutti i pozzi da cui la gente attinge per annaffiare gli orti presentano livelli molto elevati di PFAS, sia nella zona rossa che nei comuni della zona arancione. Poi non pensiamo che i comuni della zona arancione siano poca cosa, poi tieni conto che è difficile distinguere la rossa dall'arancione, perché con la mobilità uno vive in zona arancione in uno dei comuni e va a lavorare in uno dei comuni della zona rossa, se va in immensa, va al bar eccetera, beve quell'acqua lì, ecco, perlomeno beveva quando erano attaccati gli acquedotti.
Ci sono stati problemi di salute tra le persone in questi anni?
Il problema dei PFAS è che creano danni all'organismo nel tempo. È un po' come succedeva nell'amianto sulle navi, quando i marinai respiravano l'amianto, che i mali vengono fuori successivamente. Cioè uno non muore immediatamente per i PFAS, ma si avvelena per i PFAS e porta dentro nel proprio organismo queste concentrazioni che non riesce ad espellere. Quindi i problemi di salute ci sono, perché c'è un potenziale di tumori, colesterolo alto, sono stati fatti dall'Università di Padova anche degli studi sull'infertilità maschile, ci sono stati, i medici di base della zona hanno segnalato nel tempo aborti spontanei, nascita di bambini sottopeso, quindi c'è tutta una serie di problematiche che diciamo non è la morte istantanea di una persona, ma è l'avvelenamento di una collettività. Questa per rispondere ai problemi di
la
salute.
La popolazione è sottoposta a screening in modo,
allora,
questo è uno dei temi di discussione.
Uno dei problemi è questo, che nella zona rossa la popolazione è sottoposta a screening, ma nella zona arancione, dove la gente ha bevuto per anni e decenni l'acqua dai pozzi e presenta valori di PFAS nel sangue, non è sottoposta allo stesso screening. Anzi, questi 120.000 abitanti di questa delle zone arancione non possono nemmeno ottenere gli esami dal proprio medico di base, soltanto dopo sollecitazioni e proteste e anche campagne di stampa, compresa quella che ha fatto il Fatto Quotidiano, gli articoli che abbiamo scritto, la regione adesso ha concesso a gennaio, ma non ha ancora cominciato l'operatività per effettuare lo screening del sangue per gli abitanti della zona arancione, soltanto che con un piccolo particolare, che un cittadino spende 90 euro per sapere se ha una malattia, cioè se è portatore di PFAS, è la concentrazione nel sangue dei PFAS, quindi non è trattata come un'altra malattia, è come una malattia che si vuole nascondere, un fattore di rischio che non si vuole far emergere, perché se uno è a sospetto di una malattia va da un medico di base che gli prescrive un esame. Bene, un cittadino non può farsi prescrivere gli esami del sangue per verificare i livelli di PFAS nel proprio sangue. Questa è la situazione. Adesso finalmente la regione ha dato il via, ma senza che ci sia una campagna di informazione, di comunicazione pubblicitaria
adeguata,
che mette i cittadini,
insomma. Un'ultima questione, Giuseppe Petrobelli: c'è qualcuno che a livello giudiziario sta pagando per questo inquinamento?
La magistratura avviò delle indagini a metà dello scorso decennio. Ci sono 15 manager della Miteni imputati in un processo che è in corso da anni in corte d'assise a Vicenza per reati di disastro ambientale e di inquinamento. È un processo molto lungo, molto laborioso, e qui abbiamo degli imputati a cui con contestazioni, tra cui molti giapponesi anche, manager della Mitsubishi eccetera. C'è un secondo procedimento, diciamo dimenticato, ne abbiamo scritto su Fatto Quotidiano un paio di mesi fa, che riguarda i decessi e le malattie professionali dei dipendenti della Miteni, perché erano le persone più a diretto contatto con le sostanze chimiche inquinanti, avevano dei valori pazzeschi di PFAS nel sangue. La Miteni sapeva tutto questo, anzi aveva un medico che seguiva e faceva gli accertamenti sul sangue dei pazienti, ma non è mai scattato un allarme, se non dopo il 2013, quando l'inquinamento divenne di pubblico dominio. Questo secondo procedimento ha un'udienza cruciale all'inizio di giugno, perché la Procura di Vicenza ha chiesto l'archiviazione per le accuse di 3 omicidi colposi e una ventina di lesioni anche gravi ai danni dei dipendenti, con quella motivazione che spesso accompagna processi di questo tipo, e cioè la non certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, che esista un rapporto di causalità tra le sostanze impiegate nella lavorazione e le patologie poi insorte nell'organismo dei dipendenti. Questo è un problema che si è trovato anche nei processi per l'amianto, dove non si trova non c'è la prova provata, la pistola fumante. La pistola fumante dovrebbe essere il livello di PFAS nel sangue di persone che lo lavorano e che stanno a contatto tutti i giorni per anni in uno stabilimento. Questa dovrebbe essere. ma invece secondo una perizia fatta eseguire dalla procura di Vicenza questo nesso di causalità non è provato e soprattutto sicuramente non quello che ha portato a patologie mortali, ma nemmeno in malattie professionali. Ecco, per questo questa udienza sarà importante, perché ci dirà se qualcuno dovrà pagare, oltre che per l'inquinamento della falda, anche per i danni alla salute causati ai dipendenti della Miteni.
Sono le 10 e 4 minuti, questa è Prisma. Ancora una ventina di minuti in vostra compagnia. Allora, gli aggiornamenti dall'Emilia Romagna. Che poi sentirete tutto ovviamente nel GR delle 10.30. I morti sono saliti a 14 perché questa mattina è stato trovato un uomo di oltre 70 anni a Faenza. Rieccoci, vi stavo guardando le ultime sulla situazione in Emilia-Romagna e vi dicevo che i colleghi della redazione vi daranno tutte le novità, le informazioni già a partire dall'edizione delle 10.30, perché noi in questi minuti invece ci spostiamo a Istanbul con Claudia Cavaliere. Ciao Claudia, benvenuta.
Ciao, buongiorno a tutti.
Claudia,
grazie.
Cavaliere, una collega giornalista che stai seguendo, insomma, a parte che conosci bene la situazione turca, in questo momento c'è ovviamente al centro dell'attenzione il ballottaggio per le elezioni presidenziali, che arriva in un clima
Un clima molto teso, si può dire, perché comunque il risultato che è venuto fuori dal primo incontro elettorale tra i due candidati che erano comunque favoriti, Kılıçdaroğlu e Erdogan, è stato per certi versi sorprendente, nel senso che io, che ho avuto modo di sentire, di parlare con le persone, ho sentito tanto i commenti sulla voglia di cambiamento e quindi su quanto fosse importante adesso coalizzarsi tutti e supportare questa ondata di novità e di tentativo di appunto mandare a casa Erdogan. Però dall'altra sono rimasta altrettanto sorpresa di fronte a quanto la sua base fosse ancora molto molto solida. E una cosa che mi veniva in mente è che in Europa, nel momento in cui c'è una crisi economica, questa può effettivamente causare la fine di un governo. In Turchia l'impressione è completamente diversa, nel senso che tutti mi dicevano, tutti gli AK supporter, quindi seguaci di Erdogan, mi dicevano che in realtà non c'è nessuna crisi economica, che è un problema globale, che l'inflazione sta riguardando tutti, che non è stata qualcosa che ha voluto lui e che se comunque le cose non sono più floride come lo erano state, lui è l'unica persona in grado di cambiarle, di sistemarle, così come ha già fatto una volta.
Insomma, Claudia, quindi in palio non c'è solo una semplice vittoria elettorale, potrebbe essere una giornata storica per la Turchia, quella della prossima settimana.
Sì, si parla moltissimo del andare avanti e quindi cercare di aprirsi di nuovo alla democrazia, nei valori della giustizia, dello Stato sociale, e il timore è quello che se Erdogan dovesse continuare, quindi avremo a che fare con il terzo mandato di Erdogan, potrebbe essere effettivamente un giorno scuro perché lui ha già messo le mani sulla stampa, sulle istituzioni. Ricordiamo che lui ha voluto un cambio dal parlamentarismo al presidenzialismo ha preso controllo sulla stampa, sugli organi di stampa, ha preso controllo sulle banche, se non direttamente ma per interposte persone, quindi ha scelto lui chi mettere dove per controllare tutto. Quindi effettivamente l'impressione, la pesantezza, ecco, che si sente nei commenti delle persone è proprio sta proprio nel che cosa ci aspetta, perché se già fino adesso ha avuto così tanto potere, ha avuto così tanto spazio, che cosa può fare dopo? Cioè, ricordiamo che sono 20 anni che plasma la Turchia a sua immagine e somiglianza, quindi
paura brogli, tentativi di modificare il risultato elettorale ce ne sono?
Quelli ci sono già stati in relazione al 14
maggio. Si parlava già per il primo turno, esatto.
Sì, esatto, quindi effettivamente lì c'è stato un po' di difficoltà, perché e l'OSCE anche ha detto che si è trattato di elezioni non libere, tantomeno eque, e questa cosa per esempio ne possiamo parlare in relazione al tempo che in campagna elettorale è stato dato all'uno o all'altro, si parla di ore per Erdogan, tornando appunto alla questione della avere la stampa sotto controllo, e di minuti per quanto riguarda invece l'opposizione, quindi effettivamente una disparità di trattamento notevole. E le squadre comunque sono state riconfermate, però leggevo che invece Kılıçdaroğlu ha voluto dare, diciamo, l'incarico di responsabile per chi si occupa appunto della comunicazione, dell'informazione in merito ai dati che vengono poi trasmessi in merito ai sondaggi, ecco, dopo appunto la chiusura dei seggi, al sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, che è una figura importantissima, alcuni dicono anche più carismatica e più un punto di riferimento rispetto a Kılıçdaroğlu stesso, che però diciamo non ha quella, sta mostrando una debolezza invece che una potenza che verrebbe richiesta in un decisivo ballottaggio così come è questo. In realtà bisognerebbe spingere di più, ecco.
Un'ultima questione, Claudia, prima di salutarti. La comunità internazionale sta ovviamente guardando a questo turno di ballottaggio con interesse per varie ragioni. C'è anche un aspetto legato alla situazione ucraina, ecco, cosa potrebbe succedere, cosa potrebbe cambiare?
Una cosa che è accaduta mercoledì, se non sbaglio, è che quell'accordo sul grano che era stato voluto e mediato da Erdogan insieme alle Nazioni Unite è stato ripreso, ma vediamo che parte quello, il contributo di Erdogan non è stato così tanto forte in relazione alla questione ucraina, così come lui stesso si era presentato l'anno scorso, faceva il mediatore, voleva appunto riuscire in qualche modo a fare di più. L'opposizione invece parla del fatto che vorrebbe in qualche modo aprire di più anche alla questione, ma la cosa più complessa è anche poi gestire le relazioni con l'altra parte, quindi con la Russia. E Erdogan ha un rapporto personale. E un'altra cosa per cui effettivamente la sua presenza nella regione è sempre stata strategica è perché lui mantiene alcuni equilibri per via di rapporti discutibilissimi ma personali, quindi con Putin. Dall'altro lato, Kılıçdaroğlu aveva fatto tra l'altro un tweet qualche sera prima delle elezioni del primo turno del 14, perché si vociferava di fake news, troll, eccetera. E lui ha detto, amici russi, non interferite nelle nostre elezioni, noi altrimenti il nostro rapporto verrà completamente ribaltato nel caso in cui dovessimo passare. Se invece vogliamo continuare a essere amici, non interferite nelle nostre elezioni. Era un po' questo il senso. Quindi cambierebbero tantissimo gli equilibri in un modo che effettivamente non riguarda poi soltanto l'Europa e quindi un'apertura in questo senso, ma anche poi la regione stessa.
E certo. Grazie mille Claudia. Claudia Cavaliere,
grazie,
collega giornalista di Istanbul. Buon lavoro, ciao.
Grazie a voi, ciao.
E tra pochissimo parliamo della nostra festa.
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
10-16 minuti. È l'ultima parte di Prisma per oggi e la dedichiamo alla nostra, vostra festa. Radio Popolare torna il 9, 10 e 11 giugno con All You Need Is Pop. Il posto lo stesso, l'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini in via Ippocrate. La formulazione delle giornate, torniamo sulle tre giornate, intanto importante dirlo dopo che l'anno scorso ne avevamo fatto un'unica giornata, è più o meno la stessa, ossia tantissime iniziative, dibattiti, spettacoli, concerti, animazione per bambini, presenza dei libri, bla bla bla. Sul sito radiopopolare.it trovate tutte le informazioni, il costo del biglietto, lo potete già acquistare, il singolo giorno, i tre giorni, tutto il programma di quella tre giorni. E qui a Prisma stiamo presentando ogni giorno un piccolo, una piccola anticipazione, diamo, dei panel, dei dibattiti che organizziamo. Beh, oggi vi parlo di uno che sarà il sabato 10 giugno alle 15.30, Pedana Orti, ma poi trovate tutte le informazioni, e lo faccio con una delle ospiti che ci saranno, che è Laura Abet. Benvenuta Laura.
Grazie.
Responsabile del centro antidiscriminazione di Leda, perché parleremo insieme a te, insieme ad altri ospiti, appunto delle barriere architettoniche, di cosa si può fare per superarle, abbatterle in qualche modo, ma forse gli ascoltatori e le ascoltatrici più attente hanno sentito in questi giorni in radio uno spot proprio di Leda, perché è partita questa campagna che culminerà, mi prendo un po' sta cosa, culminerà con l'iniziativa alla festa di Radio Popolare, ma durerà più o meno fino a metà giugno, appunto, questa campagna. E qual è l'obiettivo? Partiamo da qua.
È vero, culminerà proprio con la vostra festa, sono d'accordo. L'obiettivo è sensibilizzare e aiutare le persone con disabilità con delle segnalazioni, proprio per arrivare alla rimozione delle barriere ambientali, perché la disabilità è data dalla interazione che c'è, sì, dalla menomazione che una persona ha, ma con l'interazione con le barriere che sono comportamentali, cioè i pregiudizi, ma soprattututto ambientali.
Ecco, perché ho utilizzato un termine sbagliato, infatti ho parlato di abbattere le barriere architettoniche. No, non sono solo barriere fisiche, spesso sono mentali, culturali, queste barriere discriminatorie che ogni giorno le persone con disabilità si trovano ad affrontare.
È vero, però non è che è proprio sbagliato.
Nel no, senso però che, poi, poi se non c'è la pedana e non posso andare a prelevare al banco, ma insomma, quello è un problema proprio di spicciola quotidianità, diciamo, chiaramente, quindi partiamo da lì.
Partiamo da queste, che sono quelle più visibili e sono un ostacolo, ma sono addirittura a volte anche un pericolo. Pensate a quando non c'è un segnalatore acustico ad un semaforo, per una persona non vedente quello significa un pericolo, oppure una bicicletta parcheggiata su un motorino parcheggiata su un marciapiede, e per una persona non vedente ci va a sbattere e cade. Quindi sono dei veri e propri pericoli, non solo dei semplici ostacoli. Però
che poi mi piacerebbe pensare, ognuno di noi normodotato ha affrontato in maniera temporanea magari quella situazione, banalmente slogandosi una caviglia, avendo fatto un'operazione agli occhi, la qualsiasi, però poi ce lo si dimentica, quando invece bisognerebbe rendersi conto che c'è veramente una difficoltà quotidiana, e a volte queste barriere rischiano di sembrare insormontabili, perché voglio essere ottimista e dire non è che lo sono, sembrano insormontabili, ma lo si può fare insieme, superarle, no?
Mi piace questo sembrano, perché è proprio la speranza della nostra campagna, riuscire a far sì che queste barriere, che sono una discriminazione quotidiana, un ostacolo, un pericolo, chiamatelo come volete, sono normalmente considerate accettabili, però si può fare qualcosa, cioè possiamo denunciarle come? Sia direttamente a chi mette in atto questa discriminazione, quindi il poter andare appunto a prelevare in banca, come hai detto prima, mandando una foto e usando il nostro facsimile di lettera che abbiamo messo sul nostro sito. Il nostro sito è www.leda.it, con una sezione dedicata proprio alle barriere, ma la si vede subito perché è una scritta gialla evidente. Oppure addirittura abbiamo messo in azione, perché è più semplice, un numero di telefono, quindi con un semplice gesto di ciascuno di noi si può fare una foto e mandarla a questo numero di telefono via WhatsApp, indicando dove si trova, magari facendo una o più foto in modo che si vedano da più angolazioni il tipo di barriera, il gradino, il loges messo coperto che finisce contro un muro, piuttosto che altri tipi di ostacoli. E noi di Leda, il Centro Antidiscriminazione, che è un centro dedicato ad aiutare proprio le persone con disabilità a far valere i propri diritti in termini più generali, insieme al CRABA, che è l'ente di Leda che si occupa, un servizio per la verità, che si occupa proprio di analizzare le barriere di tipo ambientale e l'accessibilità, valuteremo come intervenire, intervenendo addirittura o con una lettera contro l'esercente, sia che sia pubblico o privato, addirittura nei casi più eclatanti potremo anche decidere di andare in tribunale e chiedere risarcimento del danno. Ecco, questo è il massimo che noi potremo fare, però ci sono situazioni che lo richiedono.
Beh, intanto si parte da qui, insomma, da una presa di consapevolezza e dal conoscere quali strade sono percorribili appunto per arrivare all'obiettivo. Laura Abet, grazie mille, lo dico ad ascoltatori ed ascoltatrici, questa è stata una piccolissima anticipazione del dibattito che faremo insieme il 10 giugno alla festa di Radio Popolare. Insieme a Laura Abet ci sarà anche Marco Rasconi, che è il presidente nazionale dell'Unione Lotta alla Distrofia Muscolare, Armando De Salvatore, che è responsabile del Centro Regionale Accessibilità e Benessere Ambientale di Leda, e poi stiamo cercando di allargare il panel di discussione, diciamo così. Grazie mille, ci vediamo a giugno e buona campagna intanto. Ciao.
Grazie, grazie.
Sono le 10:23 minuti, Prisma per oggi termina qui. Se volete ci risentiamo lunedì mattina 8:35. Intanto continuate ad ascoltare i programmi di Radio Popolare e Popolare Network. Andate sul sito radiopopolare.it perché c'è tutto il programma della festa e la possibilità già di acquistare i biglietti. Da me, Alessandro Braga, un grazie a tutte e a tutti per l'ascolto. Ciao, ci risentiamo lunedì.